Eugenio Scalfari dice: è importante in tutte le cose andare a vedere se c'è una memoria, una identità e un progetto. Che mi sembra una ottima sintesi possibile anche per questa giornata giunta alla 12ª edizione. Allora io provo a seguire questa scansione: memoria, identità, progetto. E parto ovviamente dalla memoria, perché ho la fortuna di ricordarmi quando questa giornata nacque a livello nazionale, nel senso che nacque qualche giorno dopo l'11 settembre 2001, quando assieme ad alcune amiche e ad alcuni amici nacque la sensazione che l'attentato alle Torri Gemelle, di cui credo che ci ricordiamo tutti, poteva essere un punto di non ritorno in negativo dei cammini di dialogo in atto in Italia come altrove. Quello, se volete, era il secondo crollo terribile, quello delle Torri Gemelle, dopo il primo crollo, quello del muro di Berlino del novembre del 1989, attorno ai quali noi credo che oggi siamo chiamati sempre a interrogarci. Perché ci venne in mente di proporre una giornata del dialogo? Perché non avevamo molta fantasia, perché ci dicevamo tra di noi è la cosa più banale che esista, nel senso che ci sono durante l'anno 10 milioni di giornate tutte dedicate a istituzioni, realtà, problemi, dopo ne sono si sono moltiplicate ulteriormente, e d'altra parte ci sembrava anche che una giornata, cioè l'idea di scandire il tempo, di regalare il tempo per questa grande utopia, che poi era una utopia concreta, appunto questa del dialogo tra cristiani e musulmani, fosse una cosa che poteva funzionare. All'inizio ci fu un appello firmato da cattolici, protestanti e ortodossi. Volutamente non facemmo firmare gli amici musulmani per evitare immediatamente polemiche, e la cosa partì dal basso. E io voglio sottolinearlo con forza: questa è un'iniziativa che nasce dal basso, che nasce per cercare di valorizzare non solo il dialogo istituzionale, che è fondamentale, non solo il dialogo a livello alto, ma il dialogo che si fa nella quotidianità, giorno dopo giorno, ed è quello di cui oggi forse abbiamo più bisogno. E ci sembrò poi importante sottolineare una caratteristica che doveva avere questo dialogo, e io lo voglio evidenziare molto. Questa è una giornata ecumenica, cioè è una giornata in cui le chiese cristiane, che purtroppo non sempre sono d'accordo su tutto, spesso sono d'accordo su quasi niente, però si rendono conto che di fronte a una questione così capitale come le relazioni con il mondo musulmano, non ci si può dividere, non ci si può sezionare o fare il club cattolico degli amici dei musulmani, il club valdese, quello metodista e così via. E questa caratterizzazione, che all'inizio fu molto forte, fu segnalata dal fatto che sin dall'inizio la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia aderì e sostenne la giornata. Questo mi piace sottolinearlo, perché non fu così semplice avere le adesioni di altre istituzioni religiose. Sta di fatto che nel corso di questi anni la giornata si è imposta per la forza di un messaggio semplice, del messaggio che senza leader mediatizzati, senza sponsor particolari, noi cercavamo di proporre di creare una specie di ragnatela, di piccola ragnatela, di iniziative che durante l'anno, nonostante tutto, E quando dico nonostante tutto, dico in particolare nonostante il fatto che in questi 12 anni in questo paese abbia prevalso l'immaginario dello scontro di civiltà. In questi 12 anni, e questo rende ovviamente molto più prezioso il lavoro che è stato fatto e giornate come questa, il fatto che siate qui voi oggi. Il fatto che per molti anni noi abbiamo introiettato l'idea che cristiani e musulmani non solo non possono capirsi, ma sono destinati ad un conflitto permanente, ad una conflittualità permanente. Qui bisogna essere molto franchi, perché di fronte a questa idea dello scontro di civiltà sono stati scritti libri, si sono costruite carriere politiche, si sono costruite carriere culturali, e noi piccole formiche del dialogo cercavamo di dire no, così non può funzionare, non può essere un'idea che tiene, perché siamo in un qualche modo condannati, scrive il presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso Toran, siamo condannati ad incontrarci, siamo condannati a stare assieme. Ora si tratta di far sì che questa condanna non sia una condanna in negativo, ma sia un'esperienza positiva. E la cosa, questi 12 anni ci hanno detto che è possibile. Ecco, allora, questa piccola memoria di 12 anni è già comunque una memoria che dice un'esperienza del genere è possibile, e non è un fatto da poco, ripeto, perché per molti anni, forse fino a pochi mesi fa, guarda caso, in realtà parlare di dialogo, discutere di dialogo, in particolare di dialogo cristiano-islamico, in questo paese era assai problematico e si veniva presi immediatamente, c'era una duplice categoria possibile, come i renisti, cioè dei pacifisti a basso prezzo, oppure dei buonisti, cioè gente che in realtà non capiva la portata del conflitto in corso su scala planetaria. E questa è un po' la memoria, che ovviamente si inserisce su un percorso che viene da lontano, e per la Chiesa Cattolica ha un momento chiave, lo ricordo per chi non se lo ricordasse, con il Concilio Vaticano II, in particolare con il terzo paragrafo della dichiarazione Nostra Aetate, in cui i padri conciliari per la prima volta, dopo una lunghissima stagione di conflittualità permanente, chiedono di guardare con stima e rispetto i musulmani. Stima e rispetto. Io credo che queste parole siano state parole non praticate in questi anni, e lo dico per primo a me e alla mia Chiesa. Io sono cattolico, insegno teologia cattolica, e credo che però dobbiamo veramente fare un mea culpa importante. Non siamo riusciti a guardare questi nostri fratelli e queste nostre sorelle con stima e rispetto, perché ha prevalso la voce della retorica, la voce del così dicono tutti, la voce di coloro che avevano interesse invece a proclamare che c'è un solo modello di musulmano, c'è una sorta di homo islamicus, e prima o poi diventa o parla da terrorista. Questa è la realtà. E io non voglio fare esempi, ma purtroppo anche la nostra TV di Stato ha contribuito fortemente a propagandare questo modello, e ancora oggi non racconta questa quotidianità. Questa giornata, che vede tra ieri e fra qualche giorno 155 iniziative in tutta Italia, quindi tutto sommato un buon risultato, non è raccontata da nessuno, non la potete sentire né per Rai né per radio. Io me ne faccio quasi un vanto, mi dispiace, perché so che questo invece potrebbe, se non fosse così, essere conosciuto di più. Ma non è un caso, perché? perché in questi anni ha prevalso la retorica del è più raccontabile l'albero che cade della foresta che cresce. Allora la foresta del diavolo che è cresciuta nonostante tutto, chi la racconta? A chi interessa? È molto più comodo, molto più facile raccontare il dramma individuale, l'albero che cade, i problemi che indubbiamente ci sono e che nessun dialogo può nascondere, anche il sindaco vi ha accennato certamente. Sarebbe un dialogo fallimentare quello dei salamelecchi, per usare un termine che qui ci sta, un dialogo in cui si dice tu come sei carino, tu come sei buono, no, prima tu e così via, non serve a nulla. Dobbiamo parlarci con la franchezza di cui c'è bisogno quando si è veramente amici, quando si è veramente in cammino assieme. L'arcivescovo diceva camminare insieme, è vero, stiamo camminando insieme e quando si cammina insieme bisogna essere franchi nel parlare. Quindi questo è un po' la memoria, l'identità. Io dico qualcosa sull'identità perché questa giornata può essere una giornata preziosa, anche perché ci costringe a interrogarci sulla nostra identità. Guardate, anche identità è stata una parola di fronte alla quale in questi anni purtroppo è successo di tutto. Identità è stata l'occasione per chiudersi dentro un fortino, una corazza, per sfruttare la legittima paura sociale, urbana, che è un dato, come ci ha raccontato e ci racconta ancora fortunatamente Zygmunt Bauman, tipico delle nostre città e delle nostre situazioni postmoderne. Ma questa paura è stata strumentalizzata, è stata presa a pretesto, come se fosse la base per una impossibilità a capirsi. E allora io credo che una domanda forte che può venire da questa giornata è la domanda sulla nostra reale identità, la domanda su chi siamo noi. Perché il dialogo ci costringe a guardarci dentro. Il dialogo è tutt'altro che una dismissione dell'identità. Il dialogo è anzi qualcosa che la rafforza, perché ci costringe a specchiarci. Noi costruiamo la nostra identità solo in relazione. San Paolo, nella lettera ai Corinti, al capitolo, nella prima lettera ai Corinti del capitolo 13, ha un passo molto famoso e molto bello che dice: quando ero bambino io pensavo da bambino, ragionavo da bambino e facevo le cose da bambino. Ora invece che sono cresciuto cerco di pensare in maniera diversa, da grande. E poi ha un passaggio che dice: e so che ci sarà un ulteriore salto di qualità, un ulteriore passo. Bene, l'identità è questa. In questi anni noi abbiamo pensato che l'identità fosse uno scudo e una corazza per poterci chiudere meglio nel fortino delle nostre presunte superiorità, nelle nostre presunte sicurezze, nella ricerca di un facile capro espiatorio che è sempre comodo da individuare quando le cose non funzionano. E qui invece c'è un'altra idea di identità, quella che ci regala San Paolo, cioè una cosa che cammina con noi, una cosa che purtroppo può essere anche alla base di violenze inaudite. E guardate che in nome della violenza, come racconta il premio Nobel Amartya Sen, si sono fatte violenze terribili, si è ucciso, in nome della violenza si è fatto il peggio, sempre nel nome del bene dell'altro, sempre per fare il bene dell'altro. Tutte le guerre e tutte le violenze hanno come base il fatto che purtroppo non capisce, ma io faccio violenza per il suo bene. Ecco, allora questa domanda, che è una domanda che per me in questi mesi è ancora più forte, nel senso che l'avvento di Papa Bergoglio mi sta costringendo a interrogarmi ancora di più e ancora più radicalmente, se non altro per la provenienza di Papa Bergoglio, che è il primo Papa del sud del mondo, e non è un dato solo anagrafico, è un dato strutturale. Siamo all'interno di chiese e di comunità religiose che sono sempre più globali, che chiedono sempre di più di imparare la lingua dell'altro, che chiedono sempre di più di avere una veduta lunga, di non limitarsi a guardare nel nostro pur meraviglioso giardino di casa. E allora chiedere chi siamo noi, io credo per i cristiani sia oggi accettare che occorre spogliarsi di tutta una serie di sovrastrutture che in molti decenni, forse addirittura secoli, hanno costruito attorno all'identità cristiana tutto un apparato non essenziale. E appunto, come ci sta dicendo Papa Francesco, di tornare all'essenziale, di vivere laicamente una fede povera, ricca solo della narrazione di Dio che ci ha fatto Gesù di Nazaret. E questo ci porta allora a sottolineare la dimensione di un dialogo fatto soprattutto di stile, fatto soprattutto di testimonianza. Io credo che oggi il messaggio più importante che può venire anche all'esterno, chi, e sono ovviamente tanti, stanno al di fuori della comunità, delle chiese cristiane, delle comunità musulmane, vedono cosa sta succedendo all'interno di queste comunità, hanno bisogno di vedere uno stile diverso, hanno bisogno di vedere un atteggiamento in cui le parole non contrastano con l'agire, ma anzi sono strettamente legate con l'agire. Altrimenti qual è il rischio? Che la religione sia uno dei tanti luoghi mercificati e strumentalizzati di cui una società come la nostra si ciba, e purtroppo sono veramente tantissime. Vengo al terzo punto, quindi al progetto, e dico due parole sul contenuto di questa giornata perché non mi sembra senza significato. Il contenuto di questa giornata è la libertà religiosa. Guardate, è un contenuto, io credo, potenzialmente rivoluzionario. Perché? Perché ci costringe a riflettere, anche in questo caso, e già riflettere oggi non è scontato. Ci costringe a dire, certo, oggi la libertà religiosa noi la consideriamo un valore, ma dobbiamo avere rispetto per chi fatica a considerarlo un valore, se non altro perché, come sanno gli storici della Chiesa cattolica, fino agli anni 60 del 1800, la libertà religiosa era un disvalore, era qualcosa di negativo. Il sillabo di Pio IX è chiarissimo da questo punto di vista. Allora il fatto che sia stato il Concilio Vaticano II, anche in questo caso, a rappresentare uno spartiacque e a dire con la Dignitatis Humanae che invece la libertà religiosa non solo è un valore, ma è un diritto, ed è uno dei diritti fondamentali delle persone, mi sembra importante da ricordare. Questo per quello che succede fuori d'Italia, certamente in paesi, sono tanti, dove questa libertà non è ancora un diritto, non è ancora un principio inviolabile, tutt'altro. Poi quanto sia anche in questo caso una strumentalizzazione della politica, il discorso sarebbe lungo e si dovrebbe farlo, ma io voglio invece concentrarmi, come di solito facciamo noi, sul nostro paese e dire soltanto che riflettere sulla libertà religiosa in Italia oggi significa interrogarci su che paese vogliamo costruire sul piano delle relazioni fra Stato e le diverse comunità religiose. Questa è una domanda cruciale, è una domanda che fino a qualche anno fa non ci saremmo posti o non ci saremmo posti così, perché pensavamo da un certo punto di vista che Dio fosse morto, che le religioni fossero qualcosa legato solo alla coscienza individuale. Oggi non possiamo più illuderci che sia così. Le religioni hanno bisogno di uno spazio pubblico, chiedono di essere presenti nelle dinamiche pubbliche, e allora dobbiamo interrogarci su quale spazio debbano avere, sulla base del fatto che la libertà religiosa comunque un principio costituzionale indubbio e fondamentale. Ecco allora che si potrebbe discutere se la risposta a questa esigenza sia proseguire con la strada della moltiplicazione delle intese con le varie chiese e comunità religiose. Si potrebbe discutere se una risposta sia quella su una possibile legge sulla libertà religiosa, che il paese non ha. Sta di fatto, segnale negativo, che 1,5 milioni di musulmani o comunque di persone provenienti da paesi in prevalenza musulmani oggi in Italia non hanno una rappresentazione giuridica. E questo credo che sia l'occasione per denunciarlo, l'occasione per dire: vogliamo parlarne, possiamo parlarne, è un problema da poco o è un problema centrale? Tenendo conto che garantire la possibilità di agire nello spazio pubblico alle varie chiese e religioni è una delle cose che misura la qualità della democrazia di un paese. È quella, non dico oggi più importante, non mi sento dirlo, ma certamente la garanzia di azione e di parola di un paese per chiese e comunità religiose è qualcosa che è cruciale nel valutare la democrazia di un paese. E quello che si stanno rendendo conto molti sindaci, molti amministratori, molte realtà locali, perché il segno del dialogo cristiano-islamico e più in generale interreligioso di questi 12 anni, guardate, la cosa è curiosa ma forse non casuale, è soprattutto un segno laico. I segni importanti stanno venendo da amministrazioni e realtà locali che si rendono conto di come con le comunità religiose il tema non sia soltanto di tenerle buone o di accontentarle e chiudere quel discorso lì, ma addirittura, come stanno facendo da molte parti, come si sta facendo da molte parti, di valorizzare questa presenza come una presenza che arricchisce il tessuto cittadino, che arricchisce la possibilità di essere, da parte nostra, cittadini fino in fondo. E per fortuna potrei anche fare tanti esempi, ma non lo faccio perché ho parlato già abbastanza. E finisco dicendo che spero di essere riuscito a farvi cogliere come, e mia ferma convinzione, che su questi temi noi ci giochiamo una buona fetta del futuro di questo paese. E questo lo dico con un po' di tristezza, perché mi rendo conto che la consapevolezza invece di tutta una serie di attori che dovrebbero essere protagonisti da questo punto di vista non c'è. Permettetemi di citare tre ambiti, e lo dico con un po' di disincanto, ma penso soprattutto alla classe politica che sta a Roma e che, con rischio di generalizzare, però ho l'impressione che non abbia ancora colto come questi temi siano sentiti a livello locale, siano necessari a livello locale anche con una prospettiva su scala nazionale. Dicevo prima, la legge sulla libertà religiosa, cito soltanto quest'altro tema che mi sta molto a cuore lavorando con i missionari severiani in un ambito di educazione interculturale, il tema della presenza delle religioni a scuola, che è un tema che non si può neppure discutere spesso, perché sembra che la situazione attuale sia una situazione immodificabile. Bene, io credo che questo paese invece ha diritto di discutere se quello che è successo 30 anni fa, cioè l'ultimo concordato che ha fornito una risposta a questo problema, sia oggi, 30 anni dopo, e in una fase decisamente diversa, con un aumento clamoroso del pluralismo religioso e della sua visibilità, sia ancora la risposta che funziona. Io personalmente credo di no, ma credo che occorra una discussione pubblica al riguardo, di cui abbiamo diritto, abbiamo il dovere e il diritto di esigerla e di farla. Quindi la classe politica, i media alla latina, i media, cioè il racconto del pluralismo religioso, non può essere che ancora noi sentiamo parlare di musulmani se c'è un attentato o un fatto di cronaca nera, di ebrei se c'è la giornata della memoria, di buddisti se c'è del folklore legato a qualche pratica che colpisce il possibile lettore. Noi abbiamo diritto di vedere, di sentire il racconto della quotidianità di un paese che passa da essere caratterizzato dalla religione degli italiani all'Italia delle religioni. Questo paese oggi non è raccontato, non ce lo racconta nessuno, e sarebbe interessante anche domandarci perché. E poi permettetemi il terzo ambito. Questo lo dico ancora con più delicatezza, ma anche con molta chiarezza. Io credo che occorra un salto di qualità nella consapevolezza di come si tratta di investire in cervello e in azione da parte delle chiese e delle comunità religiose stesse. Cioè, le chiese e le comunità religiose non possono pensare di essere soltanto destinatrici di diritti inviolabili, è un dato di fatto e siamo d'accordo. Devono anche dare qualcosa, devono anche saper cedere rispetto ad una situazione che chiede più chiarezza, più unità, più capacità di leadership responsabile. Poi vorrei ulteriormente precisare, ma ovviamente non lo faccio, ma se volete se ne potrà parlare. Chiudo davvero ringraziandovi e leggendo una poesia, perché talvolta l'incontro e il dialogo si raccontano meglio servendosi della poesia. Questa è una poesia che parla di un incontro, e io l'ho sempre letta con l'idea che sia la poesia più felice per descrivere il senso profondo di un dialogo autentico. È stata scritta da un poeta meticcio, un poeta caraibico che si chiama Derek Walcott, e si intitola Amore dopo amore. Tempo verrà in cui con esultanza saluterai te stesso arrivato alla tua porta nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia, amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io, offri vino, offri pane, rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la tua vita, che hai ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate, sbuccia via dallo specchio la tua immagine, siediti e festa, la tua vita è in tavola. Grazie.